Eccoci allora per l'ultima sessione dei nostri lavori che vedono impegnato il professor Bianca, che si è laureato in filosofia e logica matematica presso l'Università di Genova, per poi specializzarsi durante diversi anni negli Stati Uniti, dove ha svolto una ricerca che per allora era proprio ai primordi, in intelligenza artificiale e in simulazione biologica presso l'University of Michigan. Attualmente è ordinario di filosofia teoretica e insegna filosofia della scienza e filosofia della mente presso filosofia teoretica presso l'Università degli Studi di Siena nella sede di Arezzo. Ha inoltre numerosi impegni accademici, tra cui direttore del Dipartimento degli Studi Storici, Sociali e Filosofici, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena. E proprio grazie a questi impegni il nostro ringraziamento per averlo qui ovviamente è ancora maggiore, perché inevitabilmente il tempo è quello che è. Dal suo sito emerge anche che, oltre alla ricerca filosofica, è anche un fine poeta, un raffinato scultore, e in entrambi i casi c'è proprio questa dimensione della spiritualità che viene analizzata non soltanto attraverso gli strumenti della filosofia, ma in qualche modo anche attraverso gli altri linguaggi della poesia e della scultura. Tra i suoi numerosissimi libri mi limito a ricordare l'ultimo, che ha avuto una discreta diffusione, La mente immaginale, per non ricordare da quello invece sulla bioetica, che è uscito da poco. Ma soprattutto vorrei ricordare il testo principale, che è la ragione per cui lo abbiamo invitato, cioè il suo testo del 2006, Richiedere e pregare, edito da Franco Angeli. Ed è proprio grazie a questo testo che sostanzialmente, almeno per quanto abbia potuto vedere io, è l'ultimo scritto sistematico su una filosofia della preghiera, che ci è piaciuto invitarlo come ultimo relatore non soltanto di questo incontro, ma proprio dell'intera rassegna, che vede in questo, come ricordavo questa mattina, il terzo incontro seminariale, proprio perché la sua teoria della preghiera, alcuni aspetti dei quali sono ripresi, per esempio l'attenzione proprio alla biologia in qualche modo e alla neurofisiologia della preghiera in alcune borse di studio che si stanno attivando adesso presso l'Università di Udine attraverso il professor Fabbro, ritornano, e quindi la sua proposta, come dire, ha fatto in qualche modo scuola, ed è per questo che lo invito a parlare sul tema alcune forme di richiesta preghiera in ambito sacro-religioso.
Grazie. Innanzitutto grazie a Marco Damonte, al dottor Damonte, per avermi invitato. Sono stato estremamente felice di intervenire, oltre che felice di interessato. È stato, visto che siamo quasi alla conclusione, un seminario, quello almeno di oggi, estremamente interessante, che ha aperto anche prospettive nuove per analizzare questo fenomeno, chiamiamolo così, umano della preghiera, che certamente è il risultato della capacità del cervello umano, dopo millenni di evoluzione, di poter, diciamo, generare questo tipo di attività spirituale, mentale, insomma, come la vuoi chiamare. Ho sentito anche la relazione della collega Sbisà, mi ha fatto piacere, perché ci sono state molte coincidenze terminologiche e di analisi. E come diceva il dottor Damonte, nel 2005, quindi molti anni fa, ho scritto questo volume su Richiedere e pregare, che è una teoria generale della richiesta, e di cui inserisco anche la preghiera. Beh, premettendo che ci potrebbe essere una discussione, già è stata in parte fatta, non è detto che sempre la preghiera sia una richiesta, ma sempre, diciamo, non sempre neanche la richiesta esplicita, e quindi bisogna anche ricercarla dietro diciamo, i testi, e quindi ricercare il sottofondo semiotico di molti testi sacri. Io poi farò riferimento con analisi dettagliata ai salmi, e diciamo mi avventerò in un processo ancora più difficile, che è quello di tentare di fare un'analisi strutturale della preghiera, delle preghiere e dei processi di preghiera, come sono costituiti. E questa sarà una seconda parte della mia relazione. Mi dispiace non occuparmi di altri aspetti di cui vi siete occupati nei seminari precedenti, perché indubbiamente, come dico in questa flowchart, in questa diapoli, poi queste le leggerò, la preghiera in ambito sacro è una delle forme più rilevanti della mente umana, che si rivolge verso il trascendente, l'oltre, l'invisibile, come vogliamo chiamarlo. In questa relazione non mi occupo degli ampi significati umani, metafisici della preghiera, ma limito la mia analisi ad alcuni aspetti strutturali, in parte semiotici, che la differenziano da ogni altra forma di testo e di atto linguistico comportamentale. Mi riferirò sia alla preghiera in ambito profano, sia alla preghiera in ambito sacro e religioso. In questa relazione la preghiera in ambito sacro e profano è considerata all'interno della teoria generale della richiesta che ho formulato come un atto petitivo, un atto che formula e presenta una richiesta, anche se non sempre in modo esplicito, anche se non sempre si può dire che tutte le preghiere siano effettivamente formulabili nella forma di una specifica richiesta. Beh, a questo punto un po' velocemente, anche se nel testo che ho pubblicato la cosa è molto dettagliata e un po' approfondita, beh, noi parliamo di richiesta, beh, a questo punto allora forse è bene che ci soffermiamo a capire cos'è una richiesta. Allora, la teoria generale della richiesta, che ho qui enunzio soltanto alcuni passi fondamentali, si basa su alcune tesi. La teoria della richiesta in senso generale: i rapporti umani di qualsiasi natura siano hanno il carattere di relazioni petitive. Anche qui è molto discutibile. Relazioni che sono fondate sulla richiesta, sia essa unilaterale, reciproca o collettiva. I modi in cui si strutturano le richieste generano le microstrutture sociali, la coppia, la famiglia, i rapporti di affetto in cui si richiede reciprocamente affetto o si richiedono cose specifiche, sia le macrostrutture sociali e intersociali. Ora qui qualcuno potrebbe dire, beh, è una visione un po' utilitaristica in cui i rapporti umani non sono soltanto richieste, ma al di là, diciamo, di questo atteggiamento, se siamo tra virgolette un po' cinici o forse un po' rigorosi o forse un po' scienziati, ci accorgiamo che ogni relazione che stabiliamo una relazione in cui, diciamo, chiediamo qualcosa all'altro e l'altro chiede qualcosa a noi, e in realtà le relazioni in cui funzionano anche da un punto di vista della coppia e dell'amicizia, in cui le richieste che si fanno reciprocamente in qualche modo, anche se non totalmente, vengono in parte esaudite. Quando, diciamo, le relazioni umane incominciano ad avere dei problemi, quando ci sono delle richieste, se volete le chiamate delle esigenze, che in realtà non vengono, diciamo, soddisfatte dall'altro. Qui vale anche il rapporto tra individuo e Stato. Quando si rompe il rapporto tra individuo e Stato, quando certe richieste degli individui molteplici vengono fatte allo Stato non è capace di esaudirle. Queste richieste sono richieste basate su motivazioni, esigenze di legge. E a questo punto il punto B, le strutture sociali stabiliscono i modi in cui fare le richieste e le eventuali possibilità di esaudirle, come anche nell'ambito della coppia. Le coppie stabiliscono i modi in cui, le modalità in cui fare le richieste e quali richieste fare. Non si possono fare tutte le richieste, né nell'ambito dei singoli rapporti umani, né nell'ambito dei rapporti tra l'individuo e lo Stato, né nell'ambito particolarmente della coppia, ma forse, e questo lo diremo poi dopo, neanche nell'ambito del rapporto tra Dio, tra l'uomo e l'essere supremo. Ogni tradizione, lo dirò poi ancora dopo, ogni tradizione sacro-religiosa, per non dire anche spirituale, esoterica e via dicendo, determina anche quindi nella tradizione cattolica, determina cosa poter richiedere, come farle le richieste. E questo ci sono anche delle indicazioni, anche nei sacri testi in questo senso. Come fare le richieste, quali richieste fare. E quindi in questo senso, diciamo, si stabiliscono nelle diverse strutture sociali, nelle diverse tradizioni, i modi in cui fare le richieste e le eventuali possibilità di esaudire. Le relazioni quindi interpersonali e sociali sono relazioni petitive, chiamiamole così, regolate però da norme sociali o da tradizioni culturali. ideologiche, sociali ed anche sacco religiose. Cos'è semplicemente una relazione impetitiva? È quella relazione in cui un soggetto A pone una richiesta al soggetto B. A e B ovviamente possono essere costruiti da più soggetti. Nella relazione comunicazione, perché è relazione anche comunicazione impetitiva, dobbiamo distinguere due aspetti, a mio parere, secondo la mia teoria generale. L'atteggiamento petitivo e l'atto petitivo. Cos'è l'atteggiamento petitivo? Un atteggiamento petitivo, per definizione, è una condizione mentale e quindi appartiene alla sfera della mente, della noia, se vogliamo, che dispone a progettare un atto petitivo sulla base di specifiche motivazioni. Quindi ci sono le motivazioni, c'è l'atteggiamento del richiedere e poi c'è l'atto specifico della richiesta. Quindi prima di tutto l'atteggiamento petitivo. Se ne accennava anche prima, l'atteggiamento petitivo è fondato su determinate motivazioni e condizioni del soggetto, tra cui lo stato di mancanza, che lo spinge a formulare richieste al fine di superare tale condizione. Quindi prima di tutto l'atteggiamento petitivo. Mi metto nella condizione di voler chiedere. Dopodiché, successivamente abbiamo questa nozione fondamentale. Ogni atteggiamento di richiesta, ogni atteggiamento petitivo si fonda su una supposizione petitiva. Qual è? La supposizione petitiva è quella supposizione mentale, quella idea mentale in cui il soggetto stima o reputa che l'altro, che può essere l'altro nella coppia, che può essere lo Stato, ma che può essere anche l'essere trascendente, l'essere supremo, al quale è rivolta la richiesta, l'oggetto della richiesta, sia in grado di che cosa fare? Primo di comprenderla, questo in generale nei rapporti di richiesta, ma anche in ambito sacro religioso, di accoglierla, sono due cose molto diverse, comprendere una cosa, accogliere un'altra. La terza cosa di poterla esaudire. Questa è una supposizione fondamentale, per cui quando io formulo delle richieste a chi che sia, devo passare attraverso questa supposizione. E quindi in questo senso io posso fare degli sbagli nel chiedere alla persona sbagliata, così come teologicamente posso fare degli sbagli nel richiedere all'essere supremo qualche cosa di banale. E qui c'è molta letteratura in questo senso. Cosa devi richiedere? Di vincere 10 milioni alla lotteria? No, quella domanda non farla, non è corretta, ma ci sono ovviamente. E quindi in questo senso è importante rivolgere la richiesta a chi può comprenderla, e l'essere supremo può comprenderle, può accoglierle, ma può anche non accogliere. Tema che aveva anche sottolineato, già ne avevamo parlato insieme, ma è una domanda fondamentale quella che ha fatto Giuseppe di Salvatore. Beh, può comprenderla certamente, ma anche nella nostra teologia, nella teologia cattolica diciamo, ma non è detto che possa accoglierla. Potrebbe esaudirla, però potrebbe non accoglierla. E quindi in questo senso lì, la domanda che aveva fatto non era una domanda insignificante, ma anche importante, anche nell'ambito della teologia cattolica. E l'atto petitivo, abbiamo detto che ci sono motivazioni, stati, condizioni, e questo lo ritroviamo, questo, in tutti i testi sacri. Io citerò molti salmi in cui c'è molto spesso la espressione, io la chiamerò lo stato di condizione in cui io esprimo chi sono, in che stato sono e via dicendo. E qui diciamo, in questo, oltre l'atteggiamento, mi pongo nel chiedere qualche cosa agli altri. D'altronde i rapporti degli altri sono un rapporto di richieste. Qualcuno potrebbe dire no, tu dai senza chiedere. Beh, possiamo discutere, questo è molto importante, ma dare senza chiedere entra dentro i rapporti di richiesta oppure no? Ne possiamo discutere su questo tema. Dopo l'atteggiamento petitivo, l'atto petitivo, cioè l'esatto comportamento. Ora diciamo anche questo, che la preghiera non è soltanto, d'accordo, lo dico anch'io, non è atto linguistico, ma è atto linguistico comportamentale. Perché chiarirò che ci sono molte preghiere, l'abbiamo visto anche stamattina, esempi anche nel canto, non sono strettamente verbali. Comunque su questo mi soffermerò. Cos'è un atto petitivo? Allora, un atto appetitivo è un atto linguistico-comportamentale, perché le cose si richiedono anche attraverso i gesti, attraverso il comportamento, non solo attraverso il linguaggio verbale, quindi non si tratta sempre di un atto linguistico, anche se spesso lo è, in cui si formano, si presenta una richiesta anche nella forma di preghiera, perché la richiesta nella forma di preghiera è diversa dall'usuale richiesta. Bisogna fare una differenza tra richiesta e preghiera. La preghiera può essere parte della teoria generale della richiesta, ma ha suoi aspetti specifici diversi e dà aspetti specifici diversi in ambito sacro religioso. La preghiera in ambito sacro religioso non è uguale alla preghiera in ambito profano. Metterò in risalto queste differenze successivamente. Ogni atto petitivo è conseguente quindi di un atteggiamento petitivo che ne è parte. Ora vado molto velocemente perché sarebbe da approfondire molto, e io poi nel mio testo ho anche formulato una specie abbastanza informale di logica quasi formale della richiesta. Quali sono le regole che ci sono in tutte le richieste? Ovviamente in questa sede non lo faccio. Ora, questo qua, modalità petitive, beh, a questo punto ne possiamo mettere molti, io ne ho create 6, ma forse sono così ampi in cui ci stanno tutte. In questo senso le riferiamo alla richiesta in senso generale, quindi anche poi alla preghiera in particolare, se quella è diversa. La richiesta di qualcosa, la richiesta di un comportamento, di un'azione, la richiesta di un modo di pensare, la richiesta dell'accadere di un evento, la richiesta di informazione, la richiesta affettiva, emozionale. Ovviamente non mi soffermo ad analizzarle perché ognuna di esse può essere analizzata in maniera approfondita. Per ultimo, se la vedete bene, questa flowchart, dice, beh, cos'è? Io potrei, visto che ho fatto intelligenza artificiale, potrei simulare formalmente un atto di richiesta in modo che un computer faccia una richiesta ad un altro. Com'è che si struttura? Poi mi soffermerò alla struttura della preghiera, che forse è quella che più ci interessa. Però qualche cosa di simile, cioè voi vedete una specie di flowchart. Com'è costituito questo processo di richiesta? Le condizioni globali del soggetto, come mi trovo? Lo stato di mancanza. Fate sempre riferimento al mondo usuale, ma anche a quello sacro-religioso. In molti salmi si inizia sempre, lo dirò poi successivamente, si inizia sempre, molto spesso, ma non sempre, oh mio Dio, che condizioni mi trovo, questo e quest'altro, poi lo vedremo questo in particolare. Poi le motivazioni, l'atteggiamento che abbiamo detto, petitivo e suppositivo, progettare l'atto di richiesta, valutare a chi farlo, come farlo, gli atti di prologo. Gli atti di prologo lo vedremo anche in sede, in ambito sacro religioso, sono per così dire le lodi anche. Gli atteggiamenti di richiesta del favore, li chiamerò così, in cui tu ti devi fare in modo che il tuo interlocutore, sia un essere umano, sia un essere trascendente, si disponga favorevolmente per comprendere, accogliere ed eventualmente anche esaudire la richiesta. Poi c'è l'atto vero e proprio e successivamente, come avviene in ambito sacro religioso, perché è interessantissimo, in ambito sacro religioso, vedete gli schemi che vi presenterò, molto spesso, non la singola preghiera, ma i processi di preghiera, quando noi preghiamo, utilizziamo diverse preghiere, a volte anche in una singola preghiera, ma in un processo complesso di preghiere, che vuol dire molte preghiere recitate o anche comportamenti, molto spesso ci sono atti di accompagnamento. Beh, io prego accendendo una candela. Com'è che giudicate questo? Sono due tipi di preghiera, uno verbale e un altro non verbale. Ci possono essere atti di preghiera solamente non verbale, ma molto spesso ci sono atti di accompagnamento. Mi genufletto, vedevamo stamattina, aggiungo le mani. Potremmo anche dire, riferendo alla bellissima relazione del collega sul Gregoriano, a cui poi farò riferimento come esempio anche dopo, beh, anche con l'uso dell'ascolto di musica o anche di canto. Posso pregare anche attraverso soltanto il comportamento, lo citerò ancora, la danza, ma in molti casi nelle richieste vi sono anche atti di accompagnamento, beh, sono atti che sono di diverso tipo, sia nell'ambito profano, sia nell'ambito, diciamo, sacro, religioso. E poi, agli atti prosecutivi, cosa vorrebbe dire dopo che ha fatto una richiesta? Voi se andate in qualsiasi luogo sacro in cui si prega, non si gira le spalle e se ne va. Si fa un saluto. Io lo chiamo lo schema di ringraziamento o di commiato. E questo avviene sia nel mondo profano ma sia nell'ambito anche religioso. E quindi diciamo gli atti positivi. Bene, questo poi sono alcuni elementi fondamentali. Ora passiamo a carattere della preghiera come richiesta orante, sia in ambito profano che in ambito sacro religioso. Ma poi successivamente a questa diapositiva dirò che ci sono delle differenze e vi dirò a mio parere le differenze. Ovviamente una richiesta orante, una richiesta di preghiera è diversa da una richiesta normale che si fa dando il portacenere o alcuni esempi che sono stati fatti anche in precedenza. Una richiesta orante è una richiesta formulata con l'accompagnamento di atti e atteggiamenti oranti, atteggiamenti di preghiera, una forma orante sotto forma di preghiera, quindi è una richiesta che è costituita da testi o atteggiamenti che sono diversi, che compaiono soltanto in questo tipo di richiesta orante e non nella richiesta normale, come ti chiede di fare un po' da genere, o ti chiedo di andare in banca, o tante altre richieste, ti chiedo di essere più affettuoso, cose del genere. Allora, quali sono alcuni caratteri? Questo vale sia per l'ambito profano che l'ambito sacro della religione. Poi vedremo sull'ambito sacro della religione. Un atteggiamento di sottomissione rispetto al ricettore della richiesta. Perché ovviamente a chi si rivolge è colui che ha un potere tale da comprendere, accogliere o disaudire la mia richiesta. E quindi un attimo di sottomissione. Mi inginocchio, per dire. Congiungo le mani, come dicevamo stamattina. Poi atti linguistici o testuali che rendono l'argomento della richiesta più pregnante. Lo vedremo successivamente. La mia condizione, mi sono perso, non ti trovo più Dio, aiutami a ritrovarti per Dio. Non mi trovo più, no, non ti trovo più, ti ho perso. È uno di questi atti che servono, diciamo, per sottolineare la condizione in cui si trova e rendere più forte l'argomento. La richiesta. Vedremo in ambito sacro e religioso come gli argomenti vengono fatti, ci sono tecniche argomentative adoperate nei salmi, nei testi sacri, no? Poi anticipazione degli atti persuasori prima della formulazione della richiesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo ringraziare il favore di colui che rivolgo la richiesta, no? E quindi ti prego di ascoltarmi. Lo vedremo. Molte volte prima di fare una richiesta si crede, Dio per favore, sii con me, vieni vicino a me, accogli poi la mia richiesta, ma prima di tutto si chiede, diciamo, questo, anticipazione, gli atti persuasori rivolti ad un essere presente sono quelli in cui si dice, beh, sono lieto che tu sei con me. Sono lieto che sei venuto all'appuntamento che ti ho chiesto, che ti voglio fare una richiesta. Vedremo se questo vale anche per l'ambito sacro religioso, perché lì le cose sono diverse. Poi ancora, la richiesta è formulata con forme e argomenti persuasori, e quindi il rafforzamento dell'argomento. Quando devo chiedere qualcosa a qualcuno, non soltanto devi dirgli qual è la mia condizione, ma devo dirgli ho bisogno di questo, tu sei importante, tu sei in grado di farlo e via dicendo. E perché analogamente quando molte volte noi preghiamo prima di formulare e prima anche di chiedere una grazia o la grazia in senso generale, si passa a un atteggiamento di non persuasione, la chiamerò diversamente, ma certamente un rivolgimento in cui si dice tu sei grande, sei un potente, sei re, vedremo nei salmi che si dice, proprio per poi passare successivamente a te. Passiamo alle richieste in ambito sacro religioso. Ora abbiamo visto questo, una teoria generale della richiesta, che se qualcuno vuole poi la ritrova in dettaglio nel volume. Prima teoria generale della richiesta, poi la preghiera all'interno di questa teoria generale della richiesta, la preghiera in ambito profano. Ora vediamo se, diciamo, possiamo parlare della preghiera in ambito sacro. Non è uguale a quella dell'ambito profano, è diversa. Ma è diversa, ci sono alcuni elementi che io sottolineo alla vostra attenzione. Beh, innanzitutto è chiaro, il rivolgimento della richiesta non è riferito a un soggetto umano, ma a un ente considerato come ente supremo. Qui ci riferiamo alla fede e alla credenza. Io mi rivolgo all'ente supremo anche in un atteggiamento di preghiera, supponendo che questo ente supremo, Dio, è effettivamente supremo e ha tutta una serie di attributi che gli assegnano diverse tradizioni religiose come quella. Poi tale ente non è fisicamente presente in senso percettivo, non è presente in senso percettivo. Beh, qualcuno potrebbe dire, e l'abbiamo visto anche stamattina, ma solo in parte, io dico l'ente non è fisicamente presente in senso percettivo, ma qualcuno potrebbe dubitare di me. Senti, in alcuni casi quelli che hanno messo in atto una richiesta anche in ambito sacro-religioso, in realtà le cose possono essere diverse. Pensiamo a Mosè sul Monte Sinai, in cui c'era Dio percettivo ma simbolico. Beh, alcune mistiche ci parlano invece della presenza fisica percettiva, l'hanno visto, era percettivamente visibile, però ovviamente noi sappiamo che era percettivamente visibile per quel soggetto. Non era percettivamente visibile in tempo intersoggettivo, perché anche se noi ci riferiamo a Međugorje, in cui c'è le apparizioni della Madonna, beh, sono viste da alcuni, ma non è che un soggetto percettibile in maniera intersoggettiva. E quindi io dico questo, anche se ci sono queste analisi che possono rendere un po' più complicata la cosa. Nel processo orante sono presenti di forme di preghiere o atti oranti, quindi diverse forme. Il processo orante intendo il processo in cui noi iniziamo a pregare, e voi sapete che è un processo complesso. Io vi darò qualche schema molto complesso. Non sono soltanto le preghiere che recitiamo, è lo stato mentale, l'atteggiamento, il comportamento fisico, come poi strutturiamo il processo. Voi sapete che in alcune liturgie si dicono alcuni primi, alcune preghiere prima, altre dopo, e quindi questo fa molto la differenza. Quindi il processo orante è attuato all'interno, questo è importantissimo, che non c'è nella teoria della richiesta, della preghiera in senso tradizionale, interpersonale, all'interno di una struttura metafisica propria di una tradizione religiosa. Si prega secondo una tradizione religiosa. I cristiani pregano secondo quella tradizione in un certo modo, gli islamici in un altro. Noi molte volte preghiamo anche guardando le immagini. Stamattina si era visto qualche cosa nella relazione di Verdon, no? Della Maria che pregava e c'era l'immagine, no? C'era San Francesco, dice. Quindi in questo caso, per analogia, potremmo dire questo, che in una richiesta orante di preghiera in ambito sacro religioso si atta dentro una struttura metafisica. Metafisica vuol dire in questo caso teologica, vuol dire teologica. Per analogia, pensate come le richieste invece in ambito profano, nei rapporti interpersonali, avvengono anch'esse all'interno di una struttura culturale. Cosa posso richiedere io alla mia compagna o alla mia moglie o alla mia fidanzata o viceversa? Secondo quanto è accettato dal modo di considerare la coppia nella mia cultura. Ma questo vale per il mondo profano. Ma in ambito religioso si prega proprio come atteggiamento che deriva da una struttura teologico-metafisica, per cui si può pregare in un modo, si possono fare delle richieste in un altro, e poi ovviamente, come voi sapete, c'è tutta una liturgia, ci sono le preghiere che sono formulate in una certa maniera, ma ci sono anche le preghiere singole, sulla quale poi ci soffermeremo in seguito, individuale. Quindi la struttura metafisica, meglio la struttura teologica, dogmatica, come poi la volete chiamare in dettaglio, determina i modi e i contenuti dei processi oranti. Questo vale per la maggior parte degli esseri umani, ma non vale, mi soffermo ancora dopo, per chi invece ha le capacità di generare nuove forme o nuove preghiere, come spesso è accaduto alle grandi santità o ai grandi mistici, i quali non è che recitavano, per dire nella nostra tradizione, il Padre Nostro e la Mamma Mia soltanto, che facevano questo, ma avevano delle loro proprie verbali anche, testi che erano da loro formulati per soddisfare le loro esigenze. E qui c'è una foto di un atteggiamento di preghiera che anche in questo caso viene adoperato con le mani giunte. Allora, a questo punto, diversi atti petitivi oranti, diversi atti di preghiera, mi ho un po' classificati, ma la cosa però sarà più importante, quella successiva, gli schemi che vi darò per dire, vi indicherò come è costituito un processo di preghiera. Beh, ovviamente c'è l'atto di preghiera verbale, tutti lo conosciamo, questo atto è costituito dal profilamento di parole e testi, e come tale è un atto linguistico, ma anche di suoni, voci e rumori, e come tale è contemporaneamente un atto fattico, se vogliamo chiamarlo così. Beh, stamattina la relazione che è stata del collega del collega Gozzi, io non sono intervenuto in una discussione, ma forse lo potremmo fare perché è un momento importante, come l'atto linguistico si collega con altri. Tu parlavi delle parole e del suono. Dov'è la preghiera? È nelle parole o nel suono? Forse Sant'Agostino diceva che era nel suono importante, non solo nelle parole, però questa è una discussione che tu hai e secondo me è estremamente importante, perché in molte culture c'è solo musica, in arte c'è musica e parole, ma in molte c'è anche solo musica, e prendevo lo spunto dalla relazione del collega. Le forme testuali sono di due, velocemente, quelle normatizzate dalla liturgia e quelle idiosincratiche, vi dicevo poi, ma formulate da singoli soggetti, formulate da grandi mistici come Hildegard von Bingen, che formulava, come molti altri, preghiere di diverso genere. L'atto quello verbale, quello non verbale è costituito da posture, espressività, comportamenti rivolti all'ente supremo. Non so, chiedo al collega, se il canto lo possiamo considerare, il canto di per sé lo possiamo considerare come atto di preghiera non verbale, al di là se noi comprendiamo o meno le parole del canto. Questo chiedo conferma al collega, al di là se noi comprendiamo o meno le parole del canto. In alcuni casi questo atto è accompagnato da un atto verbale, mentre in altri da un atto mentale di preghiera, e lo vedremo cos'è l'atto mentale di preghiera. È un atto mentale che non viene espresso all'esterno, con niente, né con un linguaggio né con un comportamento. Poi, ancora, vado velocemente, atto di preghiera manipolativa, e questo è molto importante perché noi sottovalutiamo questo atteggiamento, ma chi, diciamo, è veramente un credente un po' fessante anche nella nostra liturgia, ma meglio nella nostra tradizione cattolica, è un atto orante caratterizzato da manipolazioni di oggetti o cose. Pensate quanto è importante questa forma di preghiera anche nella cultura cattolica. L'uso del rosario, per esempio, in ambito islamico. La donazione di offerte, come la consideriamo la donazione di offerte? La donazione di offerte è certamente un rapporto con il divino, è anche un atto di preghiera. Deposizione di esvoto, a volte questa donazione di offerte è a sé stante, perché non viene reso esplicito la condizione mentale dell'individuo che la fa, altre volte invece è esplicito. O in molte volte si fanno la donazione di offerte, che quindi è un'azione manipolativa e al contempo ci diciamo dentro di noi qualche preghiera. Vedete com'è complessa la cosa? Un ingeramento di bevande. Voi pensate che l'uso dell'ostia sacra nella liturgia cattolica è un atto di preghiera o no? Io penso di sì. Una preghiera in cui si manipolano certe cose, si ingeriscono qualche cosa. Ma io quando ingerisco e quando manipolo qualche cosa, quando accendo una candela, o quando ingerisco, non ingerisco perché mi si dice ingerire l'ostia sacra, come si dice, vabbè, ma tengo in bocca, sono continuo. Vabbè, poi viene deglutita prima o poi, insomma, ecco, no? Questa deglutizione, beh, che cosa è? Beh, è un rapporto con il sacro, certamente siete tutti d'accordo. E in quel momento io ho un atteggiamento di rivolgimento, no? Che può essere molte volte anche collegato a atteggiamenti di invocazione o di evocazione, se non addirittura richieste, qualche fedele lo fa anche, però è una preghiera, diciamo, di manipolativa, accompagnato da altri tipi, da quello verbale, quindi dice. Poi quello fattuale, e vado velocemente, azioni compiute in uno spazio sacro. Quando ci sono le abluzioni, le benedizioni, le processioni, i riti come la messa, nel suo senso generale, o le danze, come nel caso dei dervisci, sono atti di preghiera. Sono azioni compiute in uno spazio sacro. E queste azioni sono sempre rivolte all'essere supremo. E molte volte possono essere preghiere evocative, invocative, ringraziative o di altro tipo, e quindi preghiera fattuale, chiamiamola così. E ultimo, quella preghiera mentale, e questo è estremamente importante, è una delle cose anche dal punto di vista neurofisiologico di filosofia della mente importantissima. Io l'ho chiamata atto mentale di preghiera. Processi mentali senza una loro espressione esterna. Ci può essere la recitazione di preghiere interiormente. Poi, ancora più interessante in questo atto mentale di preghiera, è il rivolgimento mentale, io dico mentale, voi magari potete dire spirituale, diretto verso l'ente supremo. Voi avete presente l'immagine di Gesù Cristo che ha, di Piero della Francesca, che ci ha fatto vedere Verdon stamattina? In quel caso era molto diverso, aveva le mani così, ma l'autore Pio della Francesca ha fatto vedere un viso in cui c'erano gli occhi di Gesù Cristo che erano in stato di concentrazione, forse di meditazione, si stava collegando, scusate se adopero questo termine un po' profano, si stava collegando, mettendosi in contatto diretto con suo padre onnipotente, e si vedeva lì, si vedeva esattamente. In questo caso voi pensate ancora alla meditazione, non la meditazione quella trascendentale per stare meglio nella vita, no? Ma la meditazione interiore è quella tipica, io direi anche di Buddha, ma se noi vogliamo dire i nostri grandi mistici, perché noi dimentichiamo in questa dimensione della preghiera i grandi mistici. Io ho citato il Descartes di Bingo, ho fatto un corso sul misticismo, sui grandi mistici, in cui c'è una dimensione della preghiera che è fenomenale, perché è coinvolto, tutti questi atti sono coinvolti, c'è l'atto mentale, verbale, questo del collegamento diretto, il sentirsi dentro l'essere supremo, o averlo raggiunto, voi sapete, senso mistico, no? L'ho raggiunto diversamente, e quindi sono, io sollecito, diciamo, chi si occupa della preghiera anche in ambito sacro religioso cattolico e non di esaminare le condizioni del mistico, che sono molto diverse dall'usuale fedele, e quindi sono atteggiamenti di credere molto diversi. Ora, se noi vogliamo dire questi diversi questi atti che io vi ho detto, e vi ho detto sono diversi. E quando noi abbiamo un processo di preghiera, perché noi molte volte non preghiamo una preghiera, non diciamo Padre nostro, la nostra cultura, la Maria, no, siamo dentro un processo, iniziamo un processo, nella quale ci può essere una concentrazione mentale, ci può essere un atto verbale, quindi recitiamo una preghiera verbale. Allo stesso tempo mettiamo in atto certi comportamenti, e quindi c'è una preghiera non verbale. Allo stesso tempo possiamo ascoltare della musica, e dicendo, quindi il processo di preghiera, la preghiera è sempre un processo dinamico e complesso, non è semplicemente una sola preghiera. Si innesta quel atteggiamento, quel rivolgimento, e allora c'è una successione di preghiere, di atti verbali, di atti non verbali, di meditazione, di concentrazione. Cioè, quindi noi possiamo, sulla base di questi semplici atti, che noi dobbiamo, tipi di atti, possiamo avere diversi processi, ne possiamo combinare molti, e ognuno di noi lo fa. Qualche volta nella liturgia c'è, perché prima si dice recita qualche cosa, poi inginocchiati, poi rialzati e recita un'altra preghiera. Qualcosa c'è nella liturgia cattolica, ma molte volte è l'individuo che poi, quando prega, mette insieme questi diversi atti per comporre il suo processo, diciamo, di preghiera, processionale. Ora, ho tempo, non ancora, non mi sembra, diciamo, ora, quando... Ecco, vabbè, allora, se mi dai 10 minuti, 15 massimo, vado velocemente. E siamo, abbiamo parlato della persuasione, e qui il discorso diventa ambiguo, molto difficile. Che vuol dire persuadere ad essere? In realtà nei testi sacri, ve li farò vedere adesso, poi vado subito a questo, molte volte c'è effettivamente un atteggiamento di persuasione. Si chiede, non così banalmente, ma si chiede, lo vedremo, all'essere supremo, per favore, sono in questa condizione, mi trovo in quest'altra. Si cerca di persuaderlo per avere quella grazia che, ritornando alla discussione che ha fatto lui di Giuseppe, non è detto che ci sia sempre questione teologica fondamentale. Però, è in effetti, allora ci sono dei processi. E quindi io distingo tra l'effetto persuasorio, i testi dell'effetto persuasorio sono quelli usuali della vita quotidiana. E quindi io adopero tecniche retoriche argomentative per persuaderti di fare qualche cosa. Allora la distinzione mia è che nell'usuale richieste o preghiere in ambito profano c'è una persuasione, testi persuasori, come indica la teoria della persuasione, la retorica, la teoria della argomentazione. Invece, in ambito della preghiera sacra, in ambito religioso, li chiamo testi ad intento persuasorio. I testi di intento persuasorio hanno i seguenti caratteri: non si constata né si presuppone che vi sia attenzione da parte del ricevente, non sono mirati direttamente ad ottenere una persuasione né un obiettivo persuasorio, cosa che avviene nella vita quotidiana. L'obiettivo persuasorio può non essere esplicito, non sono strutturati in forme persuasorie manifeste standard, cosa che accade in molte preghiere. Non esprimono con certezza la realizzazione di un effetto persuasorio, perché non sappiamo se l'essere supremo siamo riusciti a persuaderlo di farci quella grazia, di farci quel dono, di esaudire la nostra richiesta, ma anche soltanto dell'accogliere la nostra invocazione, la nostra chiamata. Perché non è detto che la chiamata poi corrisponda al fatto che effettivamente Dio si avvicini a noi per essere presente in quella particolare condizione. Allora, poi dico esprimono, anche se non esplicitamente, un intento persuasorio, cioè vorrebbero far sì che l'essere supremo Dio è un po', diciamo, attraverso le nostre parole, i nostri gesti, sia persuaso di venirci incontro, di aiutarci in qualche modo. E questi li chiamo questo tipo. Poi un'ultima cosa, ma non mi voglio soffermare, l'effetto autopersuasorio, ma non lo analizziamo perché diventerebbe poi difficile. Allora, questi li chiamo testi parapersuasori, i testi di preghiere in ambito sacro non sono veri testi persuasori come quelli che accadono nel linguaggio ordinario, nelle preghiere, nel mondo, diciamo, interpersonale. Parapersuasore, c'è un intento, a volte è chiaro, a volte è un esplicito, però in qualche modo diciamo questo, e questo tutti lo sappiamo, perché dico parapersuasore, non è proprio persuasore, ma certamente noi quando ci rivolgiamo all'Ente Supremo in qualche modo lo vogliamo influenzare, o no? In qualche modo, anche semplicemente chiedendo il suo intervento, anche semplicemente dicendo sì, vicino a me in questo momento, come invocazione. E quindi c'è, però è qualcosa di diverso dalla persuasione in senso. Ora vado un po' avanti perché vorrei soltanto, ecco, vorrei terminare su questo che per me è molto importante. Sono schemi costitutivi di una struttura orante parapersuasore, se vogliamo dire, a rendere più semplice la cosa, schemi costitutivi dei processi di preghiera. Ora qui l'ho messo come un'espressione un po' troppo accademica, troppo difficile, ma semplicemente diciamo questo: in ogni processo di preghiera ci sono diversi schemi che sono propri di alcuni processi e non di altri. Noi li utilizziamo per metterli insieme e vi faccio vedere adesso questi 10 prototipi di schemi oranti. Atti, schemi di chiamata, e qui mi riferisco ai testi sacri, nostri, ma anche di altre culture si può fare. Schemi di chiamata, atti proferiti per sollecitare l'attenzione dell'Ente Supremo. Si tratta di un'invocazione di chiamata, verbale o non verbale. Mi metto in ginocchio, è uno schema di chiamata. Mi metto in ginocchio e rivolgo la mia mente a Dio. Non dico niente, però questo è uno schema di chiamata. Ma nei testi sacri, io in questo caso mi sono riferito soltanto ai salmi, o eterno ti invoco, dei vieni a me t'affretta, porgi orecchia alla mia voce quando ti invoco, salmo 14, domine clamare a te esaudi me. La struttura di chiamata può anche essere non verbale, come ho detto prima, ed è costituita da atti rituali, accensione di una candela o la presentazione di un'offerta. Quando noi spesso, molti di voi probabilmente, si recano in chiesa e prima di tutto accendono una candela. La candela è una chiamata, un mettersi in rapporto, prima ancora del pregare in senso stretto. Quindi una chiamata, e nella lettura c'è, si chiama Dio. Ancora mi rivolgo sempre alla stessa domanda che ha fatto di Stefano, che è fondamentale. Ma Dio c'è sempre, è sempre dietro a noi, e perché lo chiamo? Eppure, nella tradizione cattolica, ma soltanto di tutte le religioni, la prima cosa è chiamare. Si accende un fuoco, una candela, si fa qualche altro rito, o si pronunciano certe frasi come queste. Poi, secondo, sono 10, quindi vado velocemente, schema dichiarativo. Non è spesso usato, ma c'è spesso. Indica la natura dell'ente e del soggetto orante. A. L'esistenza e il carattere dell'ente cui si rivolge l'atto prestativo orante. L'atto, non mi sono soffermato come chiamarlo. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono. Celebrate il Dio degli dèi, colui che ha fatto i cieli con sapienza, colui che ha steso la terra sopra le acque. Confitetimi Domino, quoniam bonus, quoniam in eterno. Anche questo salmo 136. Si dichiara, ci si rivolge all'essere supremo e si dice che sei eterno, sei onnipotente, sei re. Vedremo successivamente anche questo. Poi, riguarda il soggetto, è molto importante, vi dicevo anche prima, per il discorso della parapersuasione, del rivolgimento verso l'ente supremo, verso Dio, per mettersi in contatto. Lo stato del soggetto, e lo ritroviamo tantissimo nella letteratura cristiana in generale, cattolica in particolare, il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento. In riva ai fiumi di Babilonia noi sedevamo e sì, piangevamo nel ricordarci di Sion. Questa era la loro condizione. O eterno, ricordi dei figli di Edom, superflumina Babilonis. Innanzitutto è, abbiamo detto, condizioni, carattere dell'ente supremo e condizioni del soggetto. L'è esplicito nella preghiera. E diciamo, è uno schema. Non tutte le preghiere ce l'hanno questo schema. Ma molte volte in un processo fatto da molte preghiere, noi utilizziamo una preghiera che si riferisce alle nostre condizioni. Schema invocativo. Con questo schema si invoca la presenza dell'ente e la compartecipazione, non soltanto la chiamata, la compartecipazione alla condizione del soggetto. Anzi, giù dall'abisso io ti invoco, eterno. Signore, ascolta la mia voce. Sia le tue orecchie attente al grido delle mie supplicazioni. Vado un po' veloce, perché abbiamo ancora poche, poi devo finire. Siamo al 4, arriviamo al 6, poi chiudo. Schema del favore del potere. Anche qui dice la stessa cosa, analoga ai rapporti interpersonali. Molte volte si analoga, anche se ovviamente uno dice, ma è molto diverso. Beh, questo schema ha un intento, come dicevo io, parapersuasorio. Non è persuasione, perché non c'è il soggetto a cui mi rivolgo lì di fronte, tranne sempre nel caso delle condizioni di estatiche in cui uno ritiene che ha effettivamente di fronte la presenza dell'essere supremo. Si elogia il carattere dell'ente e si indica il suo potere, e qui ce ne sono tantissimi. Beh, voi pensate, stamattina ancora il collega, nel primo suo esempio di canto gregoriano, c'era qualche cosa in questo riferimento, le laudi, il Magnificat, in gloria, per esempio. No? Il favore e il potere, in questo caso è il potere. Beati quelli che sono integri nella loro condotta, che procedono secondo la legge dell'Eterno. E qui è rilevante l'espressione della legge dell'Eterno, nel Salmo 119, beati, immacolati in via. Invece l'assegnazione di potere tra moltissimi testi, perché ce ne sono tantissimi, ne cito soltanto due. O Eterno, tu sei infinitamente grande, rivestito di splendore di maestà, benedice anima mea, domino, domine, Deus meus, Salmo 104. Ed ancora, l'Eterno è re, i popoli tremano, egli è assiso sui cherubini, la terra vacilla, dominus regnavit, era scanto popoli. E qui sono due schemi. Perché io li chiamo schemi? Perché io vi cito questo. Ma in molti altri testi voi trovate questo schema di intento riferito al favore e al potere espresso anche diversamente. Lo troviamo sicuramente anche nel canto gregoriano, perché tra l'altro il canto gregoriano molte volte fa riferimento ai sacri. 5, l'abbiamo visto, ancora poche, scusate, siamo quasi alla fine. Beh, anche questo è una cosa nota, ma è bene citare lo schema della sottomissione subordinazione. Qualche volta lo si fa all'inizio del processo di preghiera, qualche volta lo si fa al centro, qualche volta lo si fa alla fine. È riferito al rapporto che l'orante intende stabilire con l'ente con cui si rivolge. Io sono tuo, poiché mi studio ad obbedire agli ordini tuoi. Beati questo anche immacolati. Schema del perdono, si citava anche prima, del perdono, confessione e pentimento. In questo schema si presenta la confessione di colpe o peccati. Si dichiara il pentimento e si richiede il perdono. Questo schema spesso è posto all'inizio di un processo orante in cui si vuole chiedere una richiesta. Non si va di fronte a Dio bleffando. Non si bleffa. Hai voluto sapere bene. E allora io devo dire in che condizioni mi trovo. Devo dire ho peccato e mi dispiace, mi confesso con me stesso, con Dio direttamente, solo dopo, infatti qualche volta dice c'è la confessione prima poi, ma anche l'individuo stesso, il fedele, deve un po', anche questo schema spesso noi lo utilizziamo, ho sbagliato, però aiutami, diciamo in termini così profani, quindi lo schema del perdono, confessione e pentimento. Io ti supplico di tutto cuore, abbi di me pietà, secondo la tua promessa nel Salmo 119. Schema dell'obiettivo personale. Cosa vorrebbe dire questo? Abbiamo detto che se nei casi in cui chiaramente la preghiera è rivolta all'ottenere qualche cosa di specifico, inclusa la protezione generale, incluso qualche cosa di particolare, e allora ci sono proposizioni che contengono l'oggetto della preghiera e la natura di questo oggetto, e quindi la preghiera secondo questo può essere invocativa, offertiva, di richiesta, supplicativa, e via dicendo. Lo schema argomentativo è come io presento, si diceva, come io presento la mia richiesta, no? Ma dopo certe parole, no? E via dicendo. Ancora finiamo, ecco, gli ultimi due sono molto semplici, ma sono molto importanti. Valgono anche nell'ambito profano, ma ancor più in ambito sacro. Vi dicevo prima, quando noi abbiamo concluso un processo di preghiera, non una singola preghiera, beh, non è che giriamo e ce ne andiamo. Allora c'è il processo di ringraziamento. Schema di ringraziamento. Schema perché può essere molto diverso. Sia l'individuo singolo, sia la liturgia, sia le preghiere normatizzate, c'è anche con la dedicazione. È costruito una proposizione che dichiarano un ringraziamento rivolto all'ente, guardate in quale direzione, per aver ascoltato le parole proferite dall'orante. Io gli ho parlato, ti ringrazio di avermi ascoltato. Voi ben sapete che anche in questo caso è diverso dall'ambito profano. Per qualcosa che è stato ottenuto, per quello che si potrà ottenere con riferimento a ciò che è stato richiesto. E quindi si ringrazia. Non si può non fare. E per ultimo, in questo caso, l'ultimo schema che vi sollecito è quello del commiato. Proposizioni che riassumono l'attenzione avuta, supposta, la devozione, la raccomandazione per la richiesta presentata. E allora, diciamo, l'ultima diapositiva, perché non ne voglio presentare altre, cos'è che in effetti noi possiamo dire? Che questo, diciamo, indicazione degli schemi, voi analizzate tutte le preghiere singole, i singoli santi nella tradizione cristiana, cattolica o in altre tradizioni. Poi voi potete analizzare i vostri processi di preghiera. Allora cosa vuoi trovare? Che in ognuna di questi processi di preghiera o in una singola preghiera noi ritroviamo diversamente questi schemi. A volte li ripetiamo, l'invocazione viene fatta all'inizio o viene fatta al centro, il ringraziamento a volte viene fatto all'inizio per dire ti ringrazio se mi ascolti, e alla fine si ringrazia perché si è stati ascoltati. E quindi diciamo, da un punto di vista strutturale, ci sono questi 10 schemi. Se noi li componiamo diversamente, noi possiamo generare diversi tipi di processi di preghiera. Nella tradizione cattolica ci sono, li andiamo a vedere e li ritroviamo. A volte li ritroviamo in una stessa preghiera, per esempio nel Padre Nostro. Ci sono schemi di chiamata, schemi di ringraziamento, e a volte invece li ritroviamo in un processo ampio di preghiera. Un'ultima cosetta, perché mi piace ricordare la bella relazione che è stata fatta dal collega e anche rispetto alla discussione che voi ho fatto tra performativa e cose del genere. Beh, direi che un bel esempio del fatto che un testo di preghiera io lo chiamo atto prestativo. Prestativo non è né costativo né performativo. Definisco questo atto prestativo, che è diverso. Beh, allora faccio come esempio, Carolina, il caso del Gregoriano, in cui c'è una performazione che è il canto, ma c'è anche un atto costativo, perché è fatto da parole che dichiarano qualche cosa. C'è una commistione, non è solo in ambito sacro, ma c'è una commistione. Quell'esempio di canto gregoriano è un canto in cui c'era l'aspetto performativo che è il canto, ma allo stesso tempo c'erano le parole che dicevano qualche cosa di specifico, asseriscono qualcosa di specifico. Beh, le laudi cantate è un altro bell'esempio. Le laudi cantate non sono una dichiarazione. spiegazioni di come è fatto l'ente, ma sono cantate. Però quando io canto, canto performativamente un testo che asserisce qualche cosa, come nel canto gregoriano, ad esempio, prima di che aveva fatto Piccolini. Io vorrei chiudere con questo perché è troppo, ecco, diciamo, ringrazio ancora tutti i colleghi che sono intervenuti, ringrazio Da Monte, è stato molto bello. Certo, io ho tentato di fare un'analisi molto strutturale, perché penso che sia giusto che anche la preghiera sia sottoposta ad un'analisi, tra virgolette, scientifica, rigorosa, però certamente, per chiudere, lasciatemi esprimere il mio parere, è una dimensione altamente spirituale dell'uomo e quindi i suoi significati sono tantissimi. Le ricadute, a volte le chiediamo, diciamo, autopersuasori, è un termine che adopero, ma le ricadute sul soggetto, dal punto di vista della sua, dello stato mentale, dal punto di vista della sua psiche, sono moltissime. E allora vi vorrei ricordare che ci sono, e io un po' li conosco, alcuni studi, non sulla meditazione, ma sugli effetti neurofisiologici del pregare. Che condizioni creano? Sono delle condizioni estremamente diverse da qualsiasi altra condizione. Chiaramente poi diciamo un'ultima cosa che secondo me dal punto di vista sacro religioso è estremamente importante. Beh, credenza o no, forte o meno, quando io prego non soltanto asserisco che esiste quest'ente, ma tutto me stesso, tutta la mia mente lo asserisce, ma non soltanto lo asserisce, si propone in qualche modo di raggiungerlo, perché pregando io credo in qualche modo di raggiungerlo. E quindi questa è una dimensione estremamente importante della vita umana, al di là di molte altre. Quindi questa è un po' la mia opinione, al di là dell'analisi strutturale che ho fatto. Grazie della vostra attenzione.
Io solitamente, visto che ho il modo poi di rompere le scatole alle persone che invito, loro non l'hanno ancora subito, ma poi in seguito lo faranno in altro modo, lascio il dibattito alle persone e al pubblico presente. Però una cosa in questo caso la vorrei chiedere subito. Quando è stata fatta la distinzione tra la preghiera profana e la preghiera religiosa, si è detto che a differenza della preghiera profana, laddove l'iscrizione di questo tipo di preghiera è dentro a una tradizione culturale, la preghiera sacra invece ha bisogno di essere iscritta attraverso una tradizione metafisica e teologica. C'è una, come dire, causalità univoca oppure c'è un reciproco influsso?
Il simbolo usuale credente in cui si inserisce in una tradizione metafisica e le sue preghiere sono quelle che derivano da questa tradizione. Però la tua domanda è bella nel duplice. Noi e l'essere umano non solo prega con le preghiere normatizzate, e questo è importantissimo. È importantissimo. In questo caso allora è chiaro che la preghiera normatizzata, per esempio, io non recito il Pater Nostro, no? Ma un mio modo di rivolgermi con parole, anche scritte, all'ente supremo. Beh, in questo caso certamente fare anche il contrario. Cioè, in questo senso, è l'individuo che pone, e quindi diciamo, è la preghiera che porta anche ad un'esplicitazione metafisica per questo oggetto. Beh, questa esplicitazione metafisica per quel soggetto, se condivisa, può essere allargata ad altri. Beh, io ho citato molto spesso, cui sono un appassionato del misticismo, che è veramente una delle, diciamo, condizioni più elevate della spiritualità, anche specialmente tutte le religioni, certamente anche quelle cristiane, anche cattoliche. Beh, in quel caso certamente anche. Come i grandi mistici hanno generato cambiamenti teologici, come della metafisica, l'hanno generato. Beh, diciamo, se volete, stamattina si è citato che non era preghiera, ma pensate anche a Sant'Agostino, nei suoi scritti, che non erano preghiera, ha generato questo. Ma certamente la preghiera, in questi casi particolari, certamente può anche, diciamo, rifinire, precisare, aggiungere, ma ancora arricchire, questo è importante. Sia l'individuo singolo può arricchire la teologia, perché partecipa alla costruzione teologica un singolo individuo, anche se qualcuno non lo crede, io ritengo di sì. Ma certamente i grandi mistici hanno modificato aspetti della teologia cristiana, non so se sei d'accordo.
Intanto buonasera, io dissento con la corrente russa, sì, dei mistici russi, che loro pongono questo quesito: la preghiera è quella demandata da Dio, l'altra è solamente orazione umana. Ecco, loro hanno questa, diciamo così, conflittualità che vorrebbero portare avanti da molto tempo, non accettano la preghiera ideata dall'uomo, perché per loro viene considerata preghiera solamente quella che ci ha insegnato Dio, ecco.
Certo. E in quali testi?
Qui ci sono i famosi mistici che ci è capitato, adesso c'è Kortakov, quel grande mistico ortodosso, per fare un esempio, adesso qui, ecco, anche per essere finito. Comunque, io adesso qui lascio le considerazioni a voi accademici. La ringrazio.
Non saprei come rispondere perché non conosco quelli. La preghiera in genere è o strutturata su una metafisica teologica, o come anche l'esempio del Gregoriano che si faceva i salmi, però aveva poi anche un altro diciamo significato, o effettivamente c'è qualche grande santità, incluso mistici che hanno prodotto nuove preghiere. Poi di altro non saprei dire, non sono approfondito nell'argomento.
Tanto per essere anche in fila con gli altri incontri, quando venni al primo incontro sulla preghiera, il problema che mi ponevo e che emergeva anche dalla discussione era se effettivamente la preghiera vera, autentica, il problema è la preghiera autentica, autenticamente cristiana anche, non sarebbe petizione, no? E anche questo faceva problema, no? Ci fu anche una discussione su questo, se si può estromettere dalla dimensione della preghiera la richiesta, perché sarebbe appunto un voler mettere davanti la volontà dell'uomo rispetto alla volontà di Dio. Questo è il problema. Il problema invece delle ultime due relazioni, secondo me, è l'opposto, cioè veramente la preghiera si può ridurre all'essenza petitiva, cioè, perché se l'essenza è la petizione, allora è chiaro, c'è uno schema di prologo, no? Prologo rispetto a che cosa? Prologo rispetto a un logos identificato nella petizione, altrimenti non ha senso parlare di prologo, no? Mentre se l'essenziale, per esempio, fosse la lode di Dio, allora la stessa petizione potrebbe essere un prologo alla lode di Dio. E questo, secondo me, questo problema nasce perché entrambe le ultime due relazioni partivano dalla preghiera in senso quotidiano, e da lì, per analogia, riflettevano questa dimensione in ambito sacro-religioso. Ma il cantico delle creature è una preghiera o non è una preghiera? Se la preghiera è essenzialmente petizione, il cantico delle creature non è una preghiera. Se invece la preghiera può essere anche altro, non dico che debba essere estromessa, perché altrimenti non è una vera preghiera, come veniva fuori a volte nel primo incontro, ma è quello il nucleo che ci fa definire qualcosa come preghiera, ecco. Ma questo forse anche in senso quotidiano potrebbe essere interessante, perché se io dico grazie prego, Che richiesta è quella di colui che dice prego? Cosa richiede? Ecco, questo.
Certo. Beh, diciamo, rispondere poi c'è anche la collega, sì, se non risponde. Beh, diciamo, beh, innanzitutto non ci si riferisce alla banalità della vita quotidiana. Tu non hai detto banalità, ma certamente in una qualsiasi tradizione religiosa la preghiera del fedele forse è la cosa più importante che ci sia in una tradizione religiosa. Se noi facciamo...
No, io dicevo che all'inizio parlava di contesti non religiosi,
ti dico una cosa, ma diciamo che sono proprio i testi sacri. Io ho citato soltanto i salmi, mica ho citato però, il piccolo fedele.
La partenza era, i rapporti umani sono sempre ripetitivi, allora
allora purtroppo non lo conosco. L'ultima parte della mia relazione, per quanto io dentro la teoria generale della richiesta includo la preghiera in senso profano e in parte anche quello religioso, beh, le modalità le modalità di relazione che si hanno tra l'essere umano e il divino, e si indica le modalità della relazione tra soggetto orante e soggetto cui è rivolta la preghiera. E quali sono queste relazioni? Beh, le tipicità: petitiva, si presenta una richiesta; offertiva, si presenta un'offerta; costativa, si constata una predicazione; questionativa, si presenta una domanda; devotiva, si manifesta uno stato di devozione; invocativa, si presenta un'invocazione; sottomettitiva, si manifesta una sottomettitiva; supplicativa, si manifesta una supplica; estatica, si manifesta uno stato di rapimento o di estasi; ringraziativa, offertiva, confessionale, impegnativa. Quindi sono in parte d'accordo con te, ma allo stesso tempo ribadisco che, diciamo, gli esseri umani, noi umani, qualcuno credente o non credente, possiamo avere bisogno di qualche cosa, che non c'è nessun essere umano che ci può entrare se non tu, noi stessi e qualche di un altro che in realtà è più importante di noi, qualsiasi cosa sia. E quindi molte volte ci affidiamo o vogliamo affidarci, e a volte non facciamo delle domande, ma quando invochiamo, beh, se invochiamo vogliamo che sia presente, se lo lodiamo vogliamo dire che sia vicino a noi. Per questo ho detto che molte volte non è implicita neanche, non è, scusa, è esplicita neanche al fedele. Io lo lodo o canto un gregoriano, ma a questo punto dentro di me vorrei, e questa è una richiesta implicita, vorrei che effettivamente questo essere che lodo sia vicino a me. E quindi è tutto un discorso difficile. Molte volte sono richieste banali, importanti per la vita di un divino, chiare, e quindi fa parte del tuo. Altre volte queste richieste sono implicite. Però bisogna ragionare, a mio parere, non come filosofi, non dico a te ovviamente, ma anche a me, ma come, diciamo, considerando l'essere umano, che siamo dei poveretti, insomma, che siamo niente di niente. E allora a questo punto che dovevi fare, capito? E certamente, magnifica, il gregoriano, quando sento un gregoriano, anche non capisco il latino, e beh, mi elevo. Voglio superare me stesso, andare oltre, e vorrei che questo, che questa cosa qua, che è l'essere supremo, sia in qualche modo vicino a me. È una mia aspirazione, anche se non è una richiesta esplicita. E quindi queste sono importanti, anche questi aspetti. Non so se rispondo alla tua domanda.
Io in parte rispondo alla domanda che implicitamente era rivolta anche a me, e in parte commento cose che ha detto Bianca, che ringrazio molto dell'affresco che ha fatto.
E io ringrazio te perché tra l'altro ho letto i tuoi testi e ne ho studiati linguisti, forse bene o male.
Allora, dite, anzitutto vorrei dire su questa piccola cosa del grazie e prego, no? Perché diciamo prego a uno che dice grazie? perché in qualche modo lo esortiamo a non aver riguardo, accettare quello che abbiamo offerto, no? Grazie è già, come dire, è qualche cosa che lui ci restituisce. Il ringraziamento è una restituzione per un favore, no? E prego vuol dire accetto volentieri questo, non occorre altro, goditi pure quello che ti ho dato. In un certo senso, no? È una forma di cortesia, è una forma di cortesia, ma io credo che questo sia il motivo per cui proprio il riferimento all'essema pregare in italiano e in altre lingue, bit o così, sia venuto fuori in questo contesto. Io l'avevo messo in fila col resto perché ha una parentela. Ah, e qua passa un'altra cosa che caratterizzava il mio discorso, che non ho chiarito perché preferivo cercare di essere più compatta possibile, ed è questa, no? Gli usi del linguaggio non sono a tenuta stagna, ma tutti sono collegati da rapporti di somiglianza, di parentela, e hanno le cosiddette somiglianze di famiglia. Allora, gli usi del verbo pregare, non ce n'è uno solo, ma sono collegati. Quello che intendiamo per preghiera, anche in senso religioso, non è una cosa sola, ma ci sono forme tra loro collegate. Bianca ha fatto gli schemi, sì, che sono contenuti nella preghiera. Questo nel mio intervento si rifletteva nel tentativo che ho fatto a un certo punto di dire: guardate, le altre cose che gli altri atti linguistici che eseguiamo all'interno del genere discorsivo preghiera, e che non sono propriamente un pregare nel senso, il senso stretto, cioè una preghiera di richiesta, come la lode, come l'espressione di pentimento, come il ringraziamento, tutte queste altre cose che poi ha nominato anche Bianca, le analizzate più in dettaglio. Queste sono tutte cose che in qualche modo si riconnettono a quello che è lo schema culturale del pregare, perché o riguardano la posizione di chi prega, per esempio l'abbassamento, il pentimento, la dichiarazione della propria situazione, o riguardano la condizione del destinatario, la sua esistenza, il suo potere, la sua benevolenza, o riguardano, insomma, tutti quanti questi vari aspetti che potremmo dire, usando una parola della psicologia cognitiva, no? Lo script, l'insieme delle fasi e delle caratteristiche dell'intera attività. Che non è mai realizzato completamente lo script di qualche cosa in una singola occorrenza di quel qualcosa, però serve ricostruirlo, no? Come schema generale, per poi capire come mai certe attività o certe parole hanno determinati rapporti di parentela. Che rapporto c'è tra la lode e il chiedere qualcosa, no? All'interno di una certa, tra virgolette, preghiera, un discorso appartenente chiaramente al genere discorsivo preghiera, però solo la lode. Di richiesta non c'è traccia, però nello script della preghiera per chiedere, la lode ha un suo ruolo perché colloca al suo posto il destinatario della preghiera. Quindi tante volte, no, come nella psicologia gestaltista, basta vedere una parte di una figura e è come se si vedesse tutta la figura. Questo succede anche con i significati e anche con le azioni. Non occorre vedere il ladro che ha rubato in tutte le fasi, ma se la telecamera becca determinati movimenti, ecco che zac, si dice il ladro è stato visto. Capito? Magari non è stato visto tutto quel che ha fatto, ma è stato visto a sufficienza per ricostruire attraverso. Là si è realizzato in parte sufficiente per accusare quello lì e metterlo in detenzione preventiva, lo script del furto. Vabbè, questo era per dire una, come si ricollegavano un po' le nostre riflessioni dal punto di vista del metodo. O poi c'avevo una piccola cosa, sì, ecco, a me lascia perplesso nel complesso però l'identificare con la preghiera tutto il culto.
No.
Eh sì, perché a un certo punto l'accensione della candela è un atto di culto che io non lo so ancora se è preghiera o non è preghiera, potrebbe darsi che in qualche modo confluisce in un'attività di preghiera, però è un atto di culto che potrebbe anche essere diverso. Il sacrificio non è necessariamente preghiera, cioè fa parte di un culto che ha un momento specificamente di sacrificio, uno di preghiera, uno di qualche altra cosa. Cioè, il, qua lascerei a chi si occupa di scienze religiose di fare le distinzioni, però mi sembra che non sia immediato che ogni atto di culto sia preghiera.
Sono d'accordo con te, dico soltanto forse per il singolo soggetto può essere, di per sé può non essere, sono d'accordo, cioè non tutti gli atti di tutti i culti sono preghiera.
Se posso aggiungere una cosa, però c'è, dato che siamo in questa sede, il Signore, Gesù quando ci insegna, cioè, ne parla in varie volte, ne abbiamo già parlato nel passato, ma quando dice quando voi volete pregare, pregate così, quindi c'è una schematizzazione, anche un'indicazione ben precisa. Poi alla fine si potrebbe fare anche una valutazione se si potessero dare dei voti. E il massimo della preghiera che cos'è? A parte certi momenti, dice quando preghi magari vai di nascosto, non in piazza, questo come per non gloriarsi, per non montare in orgoglio, ma soprattutto alla fine, ecco, il 10 con lode potrebbe essere quello quando dice tu, quando preghi alla fine, non preghi chiedendo questo, questo e questo, ti metti in un atteggiamento e dici dammi quello di cui ho bisogno. Come quando anche dice il padre, no? Il pane quotidiano. Il pane quotidiano non è dammi il pane, ma dammi quello che ho bisogno. E lo sai tu. Quindi già mi metto in una dimensione sottomessa.
Però chiede.
Dici sì, certo è chiede. Ma già...
Ma non qualcosa di...
Esatto. Ma nel momento in cui mi pongo, già chiedo qualcosa.
Sì. Grazie mille, siccome sono sempre chiamato in causa,
sì, no, cioè questa è la tua felicità.
No, questo discorso che io ho accennato solo brevissimamente dello specifico della musica, che anche se ha il testo può essere della sola musica, perché appunto la liturgia cattolica è stata per centinaia di anni il latino, che non era una lingua della gente. E anche adesso c'è sempre questa obiezione, ma il latino non capisce nessuno, allora non partecipa. Abbiamo fatto 3 settimane fa un concerto con dei cantori popolari di Vermiglio, un paesino sul Val di Sole, e abbiamo fatto l'alternanza tra i canti in latino gregoriani, chiamiamoli così, e l'espressione popolare, diciamo così. Ecco, per esempio, gli etnomusicologi raccontano tutte queste cose, beffeggiano un po' i cantori popolari che cantano il latino senza capire il testo. Puer natus in Betlem, loro dicono cantiamo il puerna, no? Puerna tu sei Betlem, ma non sanno cosa stanno dicendo. Però la comprensione profonda, come lei diceva, passa all'assassino. Cioè, il malfattore si vede, quello lo comprendono. Sentire libera me domine fatto da loro piuttosto che libera me domine in gregoriano, che agli occhi di una persona che ascolta, con la potenza espressiva dei cantori popolari si capisce molto di più che loro hanno capito libera me domine de morte eterna in die illa tremenda, e come lo dicono, cioè c'è la totale comprensione del senso profondo della cosa, ma non stanno capendo le parole singole, Quindi c'è anche questo aspetto linguistico, che è linguistico. Grazie per aver messo in evidenza questa cosa. Appunto, c'è un'espressività che è solo musicale, a prescindere dalle parole che si dicono.
Esatto, d'accordo.
Forse Marco vuoi
Semplicemente due parole proprio di conclusione o di compimento. In realtà c'è chi ha detto che la filosofia non serve tanto a rispondere a delle domande quanto a porre delle domande giuste. Diverse relazioni di oggi sono terminate proprio con delle domande, quindi direi che questo è già un primo sintomo che questo incontro è andato bene. Abbiamo poi, perché se me lo dicevo da solo ovviamente valeva poco, ma abbiamo avuto chi ha partecipato a più di uno di questi seminari ed è riuscito a trovare qualche filo rosso. Ecco, effettivamente allora io posso dire davvero, giunto alla fine di questo terzo incontro, di avere tutto il materiale necessario per poter stendere poi un po' il mio lavoro, che possiamo anticipare, il titolo è stato scelto poi in questi giorni, sarà Homo Orans, antropologia della preghiera, così il titolo nessuno lo capisce perché è latino, però magari c'è quello che abbiamo adesso. Ecco, questo lo cediamo però alla presidente della fondazione, perché è giunta dei cd. Presidente della fondazione, che ringrazio nella persona della dottoressa Rosa Mary Palvarini, e con lei ringrazio tutte le altre persone che mi hanno stimolato, mi hanno permesso di arrivare a questo punto e che mi stimoleranno poi anche ad andare avanti, perché è la conclusione di un pezzetto ma è l'inizio di buona parte del mio lavoro, quindi il ringraziamento è davvero sincero, proprio perché è difficile in questi tempi trovare un'istituzione che permetta di lavorare in un certo modo, e spero poi di corrispondere a questa fiducia che loro mi hanno dato. Il ringraziamento poi va anche ai relatori di oggi, quelli presenti e quelli che sono già dovuti andare via. Le altre volte ci lasciavamo con un arrivederci, adesso è sempre un arrivederci, magari un pochino più
un addio.
Intervengo innanzitutto facendo un ringraziamento anche a nome appunto da dottoressa Rosemary Palvarini per la riuscita di questo incontro, quindi per gli invitati che sono venuti, hanno fatto bellissime relazioni, e per chiunque e per tutti quelli che hanno partecipato. Per quanto riguarda l'arrivederci, in realtà è un arrivederci perché è previsto comunque un quarto dell'ultimo incontro, probabilmente legato proprio alla pubblicazione che terminerà questo lavoro di Marco Damonte, per cui ci sarà sicuramente occasione di proseguire questo tipo di discussioni. E anche perché è una cosa che tengo a sottolineare, nello stile, nell'idealità diciamo della metodologia di lavoro qui in fondazione, e di portare avanti diciamo a tempo indeterminato alcuni progetti, nel senso che l'idea è che nel momento in cui si gettano tutta una serie di stimoli poi vanno mantenuti, bisogna fare tesoro di questi lavori, e quindi anche le persone coinvolte saranno sicuramente prese in considerazione e possibilmente coinvolti in futuro per continuare su questi ed altri temi la discussione. Quindi ecco, tengo a sottolineare che è un arrivederci e quindi ancora rinnovando ringraziamenti a tutti per la attiva partecipazione. Grazie.